Allora, in questa seconda parte proviamo a approfondire qualche altro elemento. Qualcuno mi ha detto anche nella pausa che nei gruppi sono venute fuori tante cose, perché effettivamente questo è un tema veramente infinito, che ha tantissimi aspetti, che appunto è complesso, dipende da tanti fattori o è influenzato da tanti fattori sia personali che storici che culturali, quindi veramente potremmo anche pensare in futuro anche nelle parrocchie, fra parrocchie. Io so che nella parrocchia per esempio di Cabelletta questa idea è stata fatta, ma insomma anche in altre, Campomaggiore eccetera, cercando proprio di darsi gli appuntamenti, no, per riflettere insieme, e non solo appunto in questo tempo di Quaresima che è particolarmente propizio, ma anche nel futuro. E quindi ovviamente proviamo adesso a darci qualche altro spunto, ma ce ne potrebbero essere altri. Una considerazione mi sembrava importante è, vi sarete fatti la domanda sicuramente, ma dove è meglio pregare? Dove si può pregare? Come si può pregare? C'è la modalità, no? Abbiamo detto alcuni aspetti stamattina, ci sono dei posti migliori per la preghiera? Allora ci vengono subito in mente i santuari, Lourdes, TV 2000 ci propone il rosario da Lourdes, mica da, oppure da Pompei, mica da Ponte San Lorenzo, quindi la città, evidentemente il rosario detto a Lourdes è più forte. Ecco, allora noi abbiamo, no, queste cose che ci sono anche nella Bibbia, ci sono anche nell'Antico Testamento, però prima di arrivare a questo, quindi brevissimamente vi dirò qualcosa sulla questione dei luoghi, dei santuari. Abbiamo citato il Tempio, no? Però il Tempio aveva un senso perché appunto per Davide e poi per Salomone era una casa, un luogo che ospitava questo segno, l'Arca dell'Alleanza, segno della presenza reale di Dio che accompagnava il popolo, quindi aveva questa valenza. E però da qualche cenno che ho fatto, ma da altri esempi che voi avete in mente, pensate a tanti oranti nella Bibbia, Abramo, Mosè, ma che ne so, appunto citavamo stamattina Miriam, sorella di Mosè, oppure a persone meno note, gli stessi profeti. Ecco, da tutti questi, chi prega, pensate, non so, la donna che aveva incontrato Elia e che poi gli muore il figlioletto, e quindi come prega perché questo bambino possa essere strappato, no, dalla morte, e così via. Noi abbiamo che cosa hanno in comune tutte queste situazioni, tutte queste persone? Che la preghiera può nascere magari o esprimersi nel pianto, può essere espressa in modo gioioso nel canto o addirittura nella danza, ma tutte hanno sede nel corpo. Il corpo è il luogo della preghiera. Perché è tutto l'essere umano che si rivolge a Dio, che cerca relazione con Dio, che cerca di essere vivificato da Lui. Non è solo una cosa mentale, l'orazione, la preghiera che io devo formulare bene, con le parole giuste e così via, oppure una cosa appunto che assorbo da parte di un altro, dicevamo stamattina la formula rigida, no? Ma piuttosto è proprio tutto l'essere umano che a volte esprime, pensate, la preghiera con le braccia tese o in piedi, no? Che dice tutta la dignità di colui che prega, oppure invece quello che prega prostrato a terra, non solo in ginocchio, ma proprio completamente a terra. Perché? Perché esprime col suo corpo che si sente schiacciato dalla prova, che si sente umiliato, e quindi tutto il corpo prega. Capite che qui siamo nella Bibbia, siamo molto lontani da queste modalità che pure a volte serpeggiano anche fra noi, molto asettiche, molto composte, tutte precise, dove vi dicevo, ecco, molto quello che conta è dire le cose giuste, quello che conta è la mente. Questi sono, erano prospettive tipiche del mondo gnostico. Qualcuno di voi si conoscerà la gnosi, no? Questo movimento filosofico, la parola gnosi vuol dire conoscenza, quindi quello che è importante è sapere le cose giuste. Quindi noi qui siamo gli iniziati, noi sappiamo le cose, e poi fuori ci sono quelli che vanno in perdizione. Quindi cosa ci salva? La conoscenza. Quindi ecco l'iniziazione a questa conoscenza più o meno segreta. E quello che capita nel nostro corpo è indifferente, anzi potrei addirittura peccare con il corpo, basta che ho le conoscenze giuste. Vi ricorderete di aver letto qualcosa nella prima lettera ai Corinzi, Paolo fa la polemica con questa gente perché dicono che si sentono capaci di poter fare tutto, tutto mi è lecito, ricordate? E lui commenta, ma non tutto giova, ma non tutto costruisce. Perché questa gente ragionava così? Perché diceva, noi abbiamo la conoscenza, la gnosi, possiamo fare delle cose col nostro corpo, la prostituzione, il mangiare in un certo modo, eccetera, eccetera, che sono cose che attraversano il corpo, e dicono, questo non riguarda, non è peccato questo, perché è una dimensione inferiore quella del corpo. Mi state seguendo, si capisce? Che non è proprio... Bene, allora invece, appunto, questo è totalmente distante dalla mentalità biblica che dice no, tu sei un unico essere, sei un corpo animato, sei un'anima incarnata, non sono due pezzi in te, l'anima è una cosa più o meno superiore, lo spirito, e il corpo è una roba distinta. Quindi tutto in unità. Ciò che attraversa il mio corpo arriva alla mia anima, ciò che io vivo nella mia anima si riflette nel mio volto, questo, però questo di ciccia. Quindi un elemento da ricordare, un elemento se vogliamo proprio come idea, ma che poi si riflette appunto nella preghiera. E allora ecco che i nostri corpi dovrebbero appunto mostrare anche nella preghiera, essere coinvolti, ecco vorrei dire, in questo moto che nasce dalle nostre profondità. E questo è un aspetto che ci tenevo a citarvi. Un esempio di questo, sempre prendiamo qualche pagina, in 2 Samuele 6, qui abbiamo un passo famoso dove c'è il re David che esprime tutta la sua gioia, quindi esprime una lode per la presenza di Dio, appunto rappresentata da questa arca, questo contenitore. E che si fa? Si mette a danzare davanti all'arca. 2 Samuele 6, che poi ha ispirato un po' anche il passo dell'incontro fra Elisabetta e Maria e Giovanni Battista, che danza nella pancia della mamma perché si trova alla presenza dell'arca, che è Maria, che ha in sé Gesù. E allora Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide e tutta la casa di Israele danzavano davanti al Signore con canti, cetre, arpe, tamburelli, sistri, cimbali, tutta questa armonia musicale, quindi la musica, la danza che aiutano, sostengono, esprimono la preghiera di lode. E quindi questa è una primissima considerazione che noi facciamo, che penso sia molto molto importante. Allora, se è vero questo, e poiché Dio è il Dio di tutto l'universo, se io prego con il corpo e prego nel corpo, io potrei stare in qualsiasi posto della terra e anche del cielo e anche sulla luna e potrei pregare Dio e Lui mi ascolterebbe, non ci sarebbe alcun problema, giusto? D'altra parte questa comprensione è graduale per l'Antico Testamento e anche per noi, quindi è vero che noi nella Bibbia abbiamo la presenza di luoghi particolari che poi vengono chiamati santuari, che hanno un valore, quindi proviamo a fare un passetto in più, quindi se è vera questa cosa che riguarda il nostro corpo, il corpo dell'orante, di colui che prega, che Dio appunto ascolta sempre, però c'è un valore, c'è un significato anche di alcuni luoghi particolari, alcuni luoghi specifici. E non mi attardo, diciamo, a farvi tantissimi esempi, ma ve ne cito uno per tutti, ma ce ne potrebbero essere tanti altri. Genesi 12, ad esempio, qui c'è un passo, c'è Abramo che da poco, diciamo, è stato coinvolto nell'affascinante storia che poi lo riguarderà con Dio. E in Genesi 12 al versetto 6 si dice che Abram costruì nel luogo appunto dove Dio lo aveva intercettato, costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. E così santuari, luoghi, stele, altari, sono costruiti come una memoria di un'esperienza di Dio. Pensate, non so, io penso a Narni, la Madonna del Ponte. È una chiesa costruita sopra un pezzetto di muro su cui era stato fatto un dipinto di una Madonna che qualcuno aveva detto qui ci ho avuto un aiuto, una grazia, un miracolo. Quindi per ricordare quella cosa ci costruisco, ok? Si capisce il punto? E così quante altre ce ne abbiamo dalle nostre zone ma anche in giro. Allora, quel luogo diventa, per chi l'ha costruito, ha messo questa pietra, ha messo questo segno, un modo per dire, se ripasso qui, mi ricordo di quella volta che ho incontrato il Signore, che ho fatto esperienza di Lui, che ho sentito che Lui mi ha aiutato. Quindi il santuario favorisce la preghiera da una parte, perché cioè, se mi ha parlato qui quella volta, se ci torno, come l'ha fatto a me, lo può fare a un altro. Quindi ecco che il segno messo serve anche ad altri, per dire, sappi, questo vuol dire che quel fatto attraversa anche le generazioni e la storia, che il Signore si manifesta. Quindi puoi avere fede, puoi avere fiducia in questo. Allora, il santuario da una parte favorisce la preghiera, predispone, crea le condizioni per poter magari elevare la preghiera, in particolare quella condivisa, ma diventa, e qui c'è un altro passaggio, vi rimando a Giosuè 24, quando lui fa proprio il rinnovamento del patto di alleanza con Dio e dice al popolo che ormai è attraversato il Giordano, Mosè è morto, dice siete sicuri che volete seguire il Signore? Decidetevi, o di qua o di là, se volete seguire il Signore pensateci bene, ma se la decisione la prendete dovete essere coerenti. E allora a quel punto, quando la gente dice sì, no, lo vogliamo fare, eccetera, eccetera, lo stesso santuario, luogo, diciamo l'altare che già esisteva a memoria di un'altra esperienza, diventa anche memoriale dell'alleanza. Cioè quel luogo diventa per me il segno, la memoria non solo di qualcuno che ha fatto esperienza di Dio, ma anche che quell'esperienza porta a stabilire una relazione, un'alleanza, che quindi dona tanto ma anche chiede molto, chiede di vivere la lealtà. Sei leale nei confronti del Signore con il quale ti sei inserito in un patto che non coinvolge solo te ma un popolo? Tu sei dentro un popolo che è in alleanza e quindi hai scelto liberamente di entrare in patto con Lui, adesso però sii conseguente. E quindi il santuario assume anche questo significato, questa valenza. Altre situazioni, qui ce ne avreste tantissime, sono i santuari Silo, Betel, Galgala, ce ne sono tantissimi che vengono ricordati con queste valenze che vi ho un pochino accennato. Ce n'è uno in particolare legato per esempio al profeta Samuele. Allora si dice a un certo punto che c'era questo santuario noto precedentemente a Silo, dove fra gli altri personaggi ci va anche la madre di Samuele a pregare perché non riusciva ad avere figli e quindi quando il bambino nasce in qualche modo lo dedica, no, a Dio affidandolo al sacerdote, eccetera, eccetera. Quindi diventa anche... si lega in qualche modo anche alla sua persona. Quando lui diventa grande viene ricordata questa cosa in 1 Samuele 3. Il Signore continuò ad apparire a Silo perché il Signore si rivelava a Samuele a Silo con la sua parola. Quindi guardate come si sovrappongono le cose. Il santuario, che quindi ripeto, magari all'inizio era una pietra su cui si era messa dritta, quindi in un modo strano, cioè che qualcuno ce l'aveva messa apposta, magari con versato dell'olio, magari col versato il sangue di un sacrificio, oppure questa pietra diventava un altare, oppure si costruiva sopra qualcosa di più grande e diventava. luogo di incontro di qualcuno con il Signore, luogo di adorazione del Signore, memoriale dell'alleanza, del patto, del legame, di quell'essere Dio nostro Signore, ma diventava anche il luogo dove Dio continuava a manifestarsi con la sua parola, con la sua guida, volontà di guidare il popolo, attraverso una mediazione che era quella dei profeti. Quindi io vado in quel luogo e so che ci sarà un profeta che mi porterà la sua parola, la parola del Signore che continua a guidare. Quindi vedete come tutte le cose, no, man mano si sovrappongono e acquisiscono oggettivamente un grande significato, qualcosa di prezioso. Però ecco che c'è sempre la fregatura. Quando per esempio il regno si separa fra il nord e il sud, no? Il regno di Giuda e il regno di, con capitale Gerusalemme, e quello del nord, ci sono due re in contemporanea, tanto bene si chiamano pure simili, Roboamo e Geroboamo. Allora, quello del nord si trova in questa situazione, dice, mannaggia, mo, se la gente mia va a pregare a Gerusalemme dove c'è il Tempio, è una bella competizione, noi ci siamo staccati, e questi continuano ad andare a pregare lì, delegittimano la mia scelta, il mio regno, il mio potere. Facciamoci un santuario nostro che prende qualcuno di quelli che già esistevano e riveste questi santuari del nord che già esistevano di un valore speciale, particolare. Poi non vi sto ad annoiare su che cosa ci mette, dei segni che probabilmente erano dei simboli cananaici, tori, vabbè, lasciamo stare queste cose, c'è un riferimento al vitello d'oro, ma va bene. Il punto chiave è, c'erano dei santuari locali che vengono rivestiti di un valore diverso con l'obiettivo chiaro di consolidare l'identità delle tribù che stavano al nord. Quindi che vuol dire? Che io posso usare un santuario a fini politici per confermare un potere identitario, se volete anche nazionalistico, in competizione con qualcun altro. Quindi ecco che il santuario, che di per sé è una cosa buona, però può essere anche ambigua, può essere usato anche malamente. Quindi attenzione a santificare i santuari. È vero che sono luoghi del possibile incontro con il santo, ma il santo è lui, è un altro, non è il luogo in sé, perché quello può essere strumento di incontro, ma può essere strumento anche di altro, e questo lo dobbiamo sempre tenere presente. Il santuario è un mezzo, potremmo dire, magari molto bello, molto qualificato, ma col quale dobbiamo sempre muoverci con senso critico. Vi faccio ancora un altro esempio su questo. In questi luoghi, in questi santuari, non solo del nord, appunto questo era Geroboamo che aveva fatto proprio a tavolino questa operazione, ma sì, perché poi c'è tutta una polemica, si dice che forse aveva introdotto dei culti diversi, ma no, lui voleva far venerare lo stesso Dio di Israele, ma appunto in quest'altri luoghi, però c'era sempre il rischio di altre esperienze religiose. E ci sono lunghe fasi molto difficili durante tutta la monarchia, per varie cause anche storiche, appunto di contatti coi popoli, ma secondo me molto più semplicemente per il fatto che le persone fanno fatica a vivere, molto molto semplicemente, che a volte uno è preso dalla preoccupazione per la salute, c'ha delle incertezze, sperimenta, stamattina parlavamo della precarietà, che ci può essere una calamità naturale che mi colpisce improvvisamente e da quella deriva magari un rovescio per me, per la mia famiglia. C'era il rischio delle campagne militari che appunto non erano così infrequenti, soprattutto c'è questa esigenza insopprimibile in ognuno di noi, se siamo sinceri, del voler avere delle risposte da Dio o da qualcuno, certe e rapide. La cosa più dura è stare, reggere, stare, quello stabat, no, di Maria sotto la croce, stare nella prova, perseverare nel tempo, affrontare questa fatica immane del non sapere quando finirà la cosa, perché se ti dicessero, guarda, devi stringere i denti per un altro mese, per altri 6 mesi, per tre anni, tu fai il conto alla rovescia e ti disponi a. Ma il fatto che sei incerto è durissimo spiritualmente, psicologicamente. E quindi questa è la esigenza più insidiosa che abbiamo tutti. Altrimenti perché la gente va da maghi, maghetti, si compra le stupidaggini peggiori, butta soldi a non finire nelle cose più vuote possibili? Ma gente anche che va in chiesa. Tant'è vero che i maghi e maghetti che c'hanno nell'apparato Padre Pio, la Madonna, i rosari, tutte le cose benedette variamente. Perché? Perché sanno che queste cose fanno presa sulla gente, altrimenti non lo sarebbero. È marketing, voglio dire, no? Giusto? È una cosa nostra? No, la facevano anche la gente dell'Antico Testamento. Vedete che l'essere umano è quello, eh? Allora, che cosa accadeva tragicamente? Che il popolo che doveva gestire tutte queste esigenze che vi dicevo, questa proprio direi necessità nel quotidiano, il mio lavoro andrà bene o andrà male, il mio campo, i miei animali saranno più o meno fecondi, la mia famiglia proseguirà oppure no, e tutte le altre cose che abbiamo accennato prima, faceva sì che le persone si rivolgessero ad altre forme, diciamo spurie, vogliamo dire idolatriche, vogliamo dire anche superstiziose, sì, e come? E arrivavano al punto di fare cose anche innominabili, sto parlando dei sacrifici umani. Ci sono delle pagine strazianti in Geremia, cioè voglio dire Geremia è un pezzo, sono secoli ormai, sono passati secoli, addirittura non dico da Abramo, ma da Mosè, ma dall'inizio della monarchia, dal Tempio a Gerusalemme, dalla formazione dei testi biblici, dei primi, insomma quelli che c'erano. Eppure la gente fa passare, questa espressione terribile, voi fate passare i vostri figli per il fuoco, che erano i sacrifici umani fatti poi bruciando a certe divinità. E dove accadevano queste cose? In luoghi remoti e periferici? No, alle porte di Gerusalemme, dove c'era il Tempio, la presenza, la Shekinah, drammatico. Allora, i famosi due re che vengono ricordati con gioia, Ezechia e Giosia, che merito hanno? Che tentano di fare una riforma del culto che cerca di ripulire da tutte queste forme, ricentrare sull'unico necessario, però indirettamente la loro opera ci fa capire, perché viene proprio descritto, che non solo nei santuari del nord, già dall'epoca di Geroboamo, ma addirittura in Giudea, ma addirittura a Gerusalemme, ma addirittura nel Tempio, dentro il Tempio, si facevano pratiche idolatriche. Si facevano cose, diciamo, frutto di superstizione. Quindi, per noi, diciamo, la sintesi fondamentale è questa. Il luogo di culto può anche svilupparsi a partire da una vera e autorevole esperienza del divino da parte dei profeti, da parte di qualche patriarca, eccetera, ma non sono esenti da questa terribile possibilità, che possono essere da un lato strumentalizzati a fini politici e dall'altro essere sede proprio dell'abuso, della superstizione, dell'idolatria. Qui le applicazioni anche alla Chiesa non le devo fare io, le facciamo così facilmente. I luoghi o personaggi considerati appunto molto chissà che, rivestiti di chissà quale spirito, e poi in realtà ci si accorge che c'è tutt'altro. Quindi bisogna mantenersi vigilanti, questo mi sembra una lezione molto dura e molto seria. Addirittura, questo noi lo meditiamo anche in questo periodo con Osea, ma prima di arrivare a Osea vi cito un attimo Amos, che è un altro dei profeti minori. Ecco, lui per esempio prende di petto una serie di pratiche e dice proprio, questo che era prima di essere un profeta, era un pastore, quindi non era un esperto di teologia, però aveva capito chiaramente che c'erano una serie di comportamenti immorali o addirittura proprio disumani che lui motivava come frutto dell'ipocrisia e delle superstizioni che pure vivevano in mezzo al popolo. L'elemento in più per cui vi cito Amos è che lui dice da cosa deriva questa incapacità di distinguere fra cosa è buono e vero e ciò che è paccottiglia, diciamo. Manca l'ascolto della parola del Signore. Quindi quando la preghiera, quando il culto perde questa parte, ecco che si apre qualsiasi tipo di disastro. Amos dice, hanno venduto il giusto per denaro, il povero per un paio di sandali, essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare, vedete anche l'inganno, la perversione, il cammino dei miseri, padre e figlio vanno dalla stessa ragazza. Non sanno agire con rettitudine, violenza e rapina accumulano nei loro palazzi. Ecco, insiste su questa prospettiva per arrivare a dire, ecco, il Signore, la parola del Signore, cercate me e vivrete. Manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, quasi come una punizione, no? Ma di ascoltare le parole del Signore. E quindi vedete che questo profeta già ci sta mettendo sulla strada giusta. Quindi lui cita una serie di appunto di questi santuari, Betel, Bersabea, c'erano vari, e dice i siti anche famosi, qui potreste dire, no? Anche siti a me molto cari, non so, penso a Loreto o altri, ecco, però sono relativi, questa è la questione, sono importanti ma relativi, non devono mai prendere un valore assoluto, potrebbero addirittura indurre in errore, quindi il luogo giusto per adorare è ovunque si cerchi Dio sinceramente, ovunque si ascolti Lui cercando di vivere le esigenze di quell'appartenere a Lui e che, come fa Amos con grande puntualità, dice, significa, si traduce poi concretamente, nel vivere la prossimità. L'essere prossimo, farsi prossimo verso gli altri, verso tutti, a partire dalle persone più povere. Quella è sempre la cartina al tornasole della nostra esperienza di fede, se è sincera o meno. E vi dicevo Osea, non insisto perché ci facciamo il cammino quest'anno, quindi chi fa la lezione in parrocchia, poi ecco Don Matteo ha riportato alcuni dei fascicoli, magari dietro piccola offerta li potete recuperare, sono a disposizione sul tavolino all'ingresso. C'è una meditazione in particolare, ma lui ritorna più volte su questo aspetto, e questa frase per me è lapidaria per riassumere tutto quello che abbiamo detto adesso. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui occasione di peccato. I luoghi di preghiera sono tanti, però invece di aiutare la preghiera, di farci essere più bravi, più santi, più quello che vi pare, più simili a Gesù, nel nostro caso, purtroppo sono diventati, più hanno moltiplicato le occasioni di peccato. E quindi Osea ci dà una lezione chiarissima, su cui appunto non insisto, è una lezione che riprende Gesù, perché lo sappiamo come in Matteo Gesù cita proprio Osea per dire quello che porta a termine, diciamo quello che diceva Amos, manderò la fame della parola di Dio. Dice infatti Osea 6:6, la citazione la conoscete bene, voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Quindi basta con queste forme spesso superstiziose che si annidano, guardate veramente, adesso io prima ho fatto l'esempio della gente, i cosiddetti operatori dell'occulto, ma quelle sono più, ripeto, periferiche, spesso ce le troviamo molto più vicine di quello che sembrano queste forme, E invece, ecco, la conoscenza di Dio che passa solo da quell'ascolto della parola contenuta nelle scritture, che è lì che dobbiamo sempre costantemente tornare, personalmente, insieme ad altri, con la guida di qualcuno un po' più esperto, invocando lo spirito, mettendoci la testa, mettendoci il cuore e arrivare a esprimersi con l'amore e la misericordia. Quindi mi pare che già questo sia un bel passaggio significativo. Ora, un altro elemento in più che vi suggerisco è, che ci dà sempre un po' l'Antico Testamento, i luoghi e il tempo. Ci sono dei momenti speciali per vivere certe dimensioni? Sì, secondo il Levitico, secondo alcuni libri, ma in particolare i tempi scanditi sono quelli delle feste, che diventano celebrazioni, di nuovo memoriale di qualcosa. La ve ne cito solo pochissimi e al volo, ma pensate alle feste di pellegrinaggio. Noi abbiamo la Pasqua, la Pentecoste, ovviamente Pesach e Shavuot, quindi parliamo di Pasqua e Pentecoste ebraica, la festa delle capanne, Sukkot, oppure il giorno famosissimo, no? E molto popolare, che era lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Bene, questo fatto di ritrovarsi in alcune giornate particolari, a che serve? Col pellegrinaggio, trovarsi con altri, eccetera. Sono tutte occasioni, ognuna che porta un elemento del significato, per proprio lasciarsi plasmare, cioè immergersi anche nelle ritualità di quelle feste. Il rito, per esempio, ha una valenza straordinaria, anche da un punto di vista direi quasi pedagogico, qualcuno vi parlava prima della pedagogia, no? Perché io nella preghiera, dicevamo prima la ricerca sincera, eccetera, eccetera, però posso anche cadere in un elemento un po' dell'individualismo, mi aggiusto un po' le cose, oppure vivo certe dimensioni quando lo sento e come lo sento, e quindi c'è un po' il rischio dello spontaneismo, no? Mi capite? Allora, come faccio a evitare questo? Per esempio, se aderisco a una forma che ha una sua oggettività, che è stata pensata, che è condivisa con altri, quindi mi dà la possibilità, proprio ritrovandomi, definendo quasi direi un codice, no? Sappiamo certi segni, certi gesti, certe parole cosa significano e ci ritroviamo attorno a quei significati. Quindi questo è una esperienza fondamentale che già c'è nell'ebraismo, ovviamente nel cristianesimo altrettanto. Certo, c'è sempre il rischio del formalismo, però capite che questi rischi, diciamo, si bilanciano a vicenda. Chi è esageratamente attento alle correttezze formali, appunto, cadrà in un rischio, però anche l'altro non dobbiamo sottovalutarlo, quindi quello dicevo del voler vivere le cose in modo troppo intimistico, troppo individuale e così via. Quindi c'è questa valenza, soprattutto nelle feste, soprattutto nel culto, nella preghiera di celebrazione, che ci dà la possibilità di condividere, confermarci a vicenda in una fede che non è la nostra, non è secondo noi, ma ha una sua oggettività, e a questa oggettività noi decidiamo liberamente di aderire. Io mi inserisco in una storia di salvezza che viene da lontano, nella quale io entro, prendo il testimone e lo passo alla generazione successiva o la passo a qualcun altro che mi capita di incrociare nel mio cammino. Quindi è chiaro che l'elemento adesione è mio, ci sta la mia testa, la mia intelligenza, la mia libertà, la mia volontà, però non è fatto da me, a mia misura, io e Gesù, picciù, picciù. Ma è qualcosa che ha una valenza che ci supera e allo stesso tempo chiede però che ci siamo con tutta la nostra persona. Bene, allora ad esempio la Pasqua, ma ve lo dico con una riga, di cosa fa memoria la Pasqua? Beh, dell'esperienza della liberazione. Quindi io nel celebrare Pesach mi faccio plasmare da questa esperienza di un Dio che libera me e che mi libera me all'interno di un popolo e che costituisce e costruisce il popolo proprio dopo che lo ha liberato, perché prima era solo una massa un po' informe. Oppure la festa delle settimane, Shavuot, Pentecoste, serviva per celebrare il dono della legge. A che serve la legge, la Torah? Serve perché io, avendo questo principio, diciamo, riesco a discernere fra il bene e il male. Quindi è una benedizione averci questo criterio. Poi il cristianesimo dirà è lo spirito, quindi non è una cosa esterna, è qualcosa di interiore, però la logica è quella. Celebrando Pentecoste faccio memoria, mi lascio, ripeto, plasmare da questa esperienza, entrare nel discernimento fra il bene e il male. Sukkot, la festa delle capanne, popolarissima perché si costruiscono queste capanne anche adesso fuori nei giardini, i bambini si divertono un sacco e si sta un po' di tempo fuori a mangiare fuori, con delle costruzioni precarie, voglio dire, si fa in autunno, se piove ti bagni, quindi fai memoria della precarietà, fai memoria di quegli anni in cui sei stato straniero, sei stato pellegrino, sei stato così, hai dovuto adattarti in condizioni molto difficili, magari alla mercé dell'ospitalità o meno di chi era, diciamo, quello che più, fra virgolette, che dominava quella zona, quel territorio e così via. E come lì speravi di avere solidarietà, è così, e puoi imparare a dare solidarietà, no? Quindi Sukkot è straordinariamente importante anche da questo punto di vista, l'essere capaci di riconoscere la precarietà negli altri, visto che l'abbiamo vissuta magari noi. E poi lo Yom Kippur, che è appunto il giorno dell'espiazione, che ci ricorda che bisogna, è fondamentale ricevere il perdono perché sbagliamo, perché continuiamo a peccare, e come lo chiediamo dovremmo essere anche disposti a darlo. Ma analogamente pensate lo Shabbat, quell'interruzione del ritmo, no? Dove si produce, si fa, si realizza, ti fermi, sosti, cessi. Lo Shabbat è la cessazione dell'attività, e ogni 7 anni fai l'anno sabbatico, e ogni 50 anni fai l'anno giubilare, quindi delle soste particolari che aiutano a superare i rischi di altre situazioni. Per esempio, io posso fissarmi sull'accumulo, posso illudermi che sono io che costruisco la mia fortuna, posso pensare che valgo tanto più sono efficiente. E invece queste interruzioni, no? Queste feste che danno ritmo al tempo, nelle quali c'è una celebrazione, mi consente di distaccarmi dall'ansia che mi viene a volte, da questo appunto desiderio di possesso, ma che poi produce l'antagonismo, perché se devo avere più io, devo avere di meno quell'altro. E che poi alla fine, nel mondo di oggi, ma anche all'epoca c'era questo problema, finiscono per essere fonte di oppressione, perché più io accumulo e domino e più devo schiacciare qualcun altro, oppure di abuso. L'abuso. Se io devo guadagnare tanto, come risparmio? Sul personale. E quindi il personale è sottopagato o fa gli straordinari non pagati, eccetera, eccetera. Oppure gli animali. Se devo guadagnare tanto, faccio l'allevamento intensivo e faccio cose disastrose. Oppure il povero. Se posso approfittarmi e c'è una persona che la impicco perché ha bisogno di vendere, chiaramente magari la casa, la pezzettina di terra che c'ha, il campo, me lo dà alla metà del suo valore, perché ha esigenza di fare cassa. Quindi io mi sto approfittando, no? Se mi muove quel tipo di situazione. E allora, per esempio, ricordate che il Giubileo diceva proprio questo: restituite, sanate i debiti, cioè sanate nel senso di cancellate i debiti. E così via. Quindi la terra che viene sfruttata, appunto. Allora, questo ritmo della preghiera, del culto, aiuta a ritrovare un equilibrio che a volte noi rischiamo di perdere. Perché, come dice Levitico 25, la terra è mia, Dio che parla, e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. Ogni tanto ci scordiamo che siamo ospiti di passaggio e ci appropriamo di ciò che non è nostro, con le conseguenti disastri che direi che sono sotto i nostri occhi continuamente.
Scusa, Manuela, questa citazione.
Levitico 25, 23, da ricordare senz'altro. C'è anche quest'altro aspetto interessante, no? Dicevo, il fatto che noi realizziamo dei riti, nel rito non è che tutti fanno tutto, quindi il popolo che partecipa al rito si deve articolare, non è una massa informe che si presenta e basta che sta insieme e realizza il rito. Vuol dire che ci sono compiti diversi, ruoli diversi, responsabilità diverse, servizi reciproci, il rispetto delle competenze di ognuno. Il rito chiede questo perché possa essere fatto in modo bello, direi sinfonico, e questo, vedete, crea proprio, costruisce il popolo come un corpo appunto di varie membra. Ripeto, tenete presente questa parola, articolato, articolato. Quando io sto da solo prego e non ho bisogno di questo, è una dimensione, l'abbiamo esplorata soprattutto stamattina, ma è importante che invece queste altre nozioni ci aiutano a dire, bene, abbiamo una, non siamo informi, ecco, il rito ci obbliga ad aderire a una dimensione nella quale sappiamo riconoscere le differenze fra noi, tutto a servizio ovviamente della crescita di ognuno. In questa logica, diciamo, di questo culto vissuto in questo modo, ci sono delle cose che a noi forse danno anche un po' fastidio, no? Però le dobbiamo esplorare. Ad esempio, grande parte del culto a Gerusalemme, al Tempio, si esprimeva col sacrificio degli animali, no? E ci sono delle descrizioni minuziosissime nell'Antico Testamento su chi può fare, come prepararsi per offrire il sacrificio, eccetera, eccetera. Che cosa significa questa diciamo, prassi? E come si differenzia quella ebraica magari da quella che c'era presso altri popoli? Beh, io ve la sintetizzo così, proprio in due parole. L'idea è che se noi facciamo il male, dobbiamo saperlo riconoscere. Che se io vado, no, al Tempio a offrire il sacrificio per l'espiazione del peccato mio, della mia famiglia, eccetera, devo riflettere. Cosa ho fatto? Cosa le mie parole, i miei atti hanno portato nella vita di altri? Quindi l'idea qual è? Essere capaci di rispondere di sé, rispondere delle proprie scelte. E se io mi accorgo che ho fatto del male perché mi sono sbagliato, quindi c'è il male fatto per errore, oppure insomma di proposito, perché ho fatto un certo calcolo, perché sono stato preso dalla malvagità, qualsiasi sia il punto, nella logica ebraica, nella logica dell'Antico Testamento, il male è sempre sottrazione di vita a qualcuno. Tolgo un po' di vita all'altro, perché l'ho ucciso ed è evidente, perché l'ho ferito ed è evidente, perché gli ho tolto una parte della sua ricchezza e anche lì non ha potuto, con quella ricchezza che non ha più, esprimersi, eccetera. Ma allora che se io ho tolto, oppure ho schiacciato la sua dignità, eccetera, se io ho tolto un po' di vita all'altro, l'unico modo di riparare è pagare un prezzo. Questa è la logica che c'era all'interno. Allora, siccome c'era questa idea che nel sangue c'è la vita e nel sangue degli animali quindi c'è vita, io offrendo il sangue dell'animale riparo a quel po' di vita che ho tolto col mio peccato. Ovviamente parliamo di logiche un po' appunto antiche, di millenni fa, però proviamo a vedere come poi si è sviluppata all'interno della stessa Bibbia. Che cosa rappresenta questa vita che c'è in quel sangue? Cos'è che alimenta la vita? Noi potremmo dire il tempo che quella vita ha avuto necessità per svilupparsi, la cura di cui ha avuto bisogno, anche la dimensione affettiva. Oggi sappiamo che gli animali sono molto capaci di questo, no? Che alimenta la vita, e quindi tutto questo, quasi come se fosse presente nel sangue, veniva messo sull'altare, veniva offerto a Dio, veniva offerto agli altri con varie modalità a seconda dei vari tipi, diciamo così, di peccati. E allora, che lezione possiamo trarre anche da qui? che non basta un'Ave Maria se io ho detto una cattiveria di una persona, quando andiamo alle confessioni, no? Vabbè, questa è una banalità, nessun parroco serio lo farebbe più, ma per dire che non basta una cosa comoda, deve essere qualcosa che è coerente con quello che io ho fatto. E allora, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, si dice così: io prima devo sentire anche quasi il peso di quel sacrificio, quindi c'è proprio un sacrificio cruento, fatto, vi dicevo, col sangue. Nella modalità antica era addirittura il sangue di una persona, quindi il sacrificio umano. Poi si passa al sacrificio degli animali, poi si passa a una cosa molto bella, il sacrificio delle labbra. Qual è il sacrificio delle labbra? Taglio le labbra. Sono la parola di lode, la parola che sa riconoscere il male fatto, quindi la supplica penitenziale è una tipica espressione di questo, dove io riconosco il male che ho fatto, le parole di lode, le parole di riparazione, cioè le parole riescono, possono mettere, essere un'espressione di questo sacrificio che trasforma e rimette vita. Arriviamo poi fino alla lettera ai Romani, dove l'offerta, il sacrificio è il sacrificio vivente, no? È l'offerta della vita che riceviamo da Dio in dono e che nel momento che la condividiamo alimenta la vita di altri. Quindi un bel passaggio, direi, rispetto a quello che c'era prima. E noi a volte invece tendiamo, il rischio nostro adesso è di spiritualizzare troppo e lo facciamo diventare poco reale, a volte un po' inconsistente. Però, ripeto, il passaggio, no, è molto, mi sembra molto interessante. Ora, andiamo a un paio di esempi, forse uno solo, vista l'ora, che però mi sembrava interessante recuperare, vediamo se ce la facciamo velocemente. Allora, uno ci terrei un po' perché si collega a questo discorso che abbiamo appena fatto adesso con il discorso del sacrificio e ve lo propongo rapidamente, capisco che magari l'ora non ci favorisce molto. Però il brano ce l'avete presente perché l'abbiamo ascoltato da pochissimo. Allora, la situazione è quella raccontata in Genesi 22. Avete presente Abramo che porta sul monte il figlio e sappiamo come la cosa va avanti. Allora, la mia domanda è sulla questione del sacrificio, no? In che consiste la prova di Abramo quando si parla del suo rapporto con Isacco? Nell'ebraismo si parla della Akedah, la legatura di Isacco, perché Isacco non è stato sacrificato, no? Come sapete. Però il punto è: che cosa Dio ha chiesto ad Abramo? E qui c'è la grave questione delle famose traduzioni. Se la traduzione è in un modo, ci orienta a intendere il testo in un certo modo. Allora, qui andando un po' rapidamente, ma qual è la preghiera che fa Abramo in quella circostanza? Quando Dio sembra chiedergli un grande sacrificio e poi lo interrompe, no? Come vanno le cose? Allora, intanto potete andare a vedere Genesi 22 e trovate tutto il brano. La preghiera di Abramo è molto sintetica, una preghiera splendida che in ebraico suona così: inneni, inneni, che vuol dire inneni? Eccomi. Quindi Dio che chiama, eccomi. Dio che ti chiede una cosa, eccomi. Quella prontezza, no, di risposta, di adesione, di desiderio, di vivere quello che Dio chiede. Ora, quello che il Signore chiede è usato in un'espressione, qui ve la leggo, il versetto 2 del 22 di Genesi, come la leggiamo nelle nostre Bibbie. Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Ora, questo verbo, questo offrilo, di per sé significa, è interessante, significa solamente salire. Non so se l'avete mai colta questa, se è stata mai suggerita. È il verbo alà, sarebbe. Allora, alà effettivamente può significare anche arrampicarsi, e però era diventato un verbo più avanti, un verbo tecnico. Qui stiamo parlando di Abramo, quindi ovviamente questi testi sono rielaborati nell'arco di tanto tempo. Serviva a dire quando fai salire la vittima sull'altare. E quindi il salire poteva essere, parlando di sacrifici, poteva effettivamente significare riferimento a fare il sacrificio. Oppure, altro suggerimento, altra sfumatura, il fumo, perché una parte del sacrificio veniva bruciata, no, una parte veniva consumata a seconda dei tipi di sacrifici, ma insomma quello più comune, quello di comunione, prevedeva che una parte la mangiava il sacerdote, una parte l'offerente, e la parte che mangiava, fra virgolette, Dio, era bruciata e saliva, il fumo che saliva, il soave odore, no, per arrivare a Dio. Ecco, allora, questo salire, sì, infatti, ognuno ha i suoi gusti, per fortuna siamo passati al sacrificio delle labbra, ma il punto è, cosa gli ha chiesto Dio ad Abramo? Se gli ha chiesto fai salire tuo figlio, era fallo salire su un altare così che me lo offri in olocausto, non potrebbe anche essere fallo salire sul monte, insegnagli a conoscere Dio, tu mi hai conosciuto, tu hai con me un rapporto speciale, tanto che ti ho fatto le promesse, sono passati tanti anni, qui stiamo parlando di Isacco, quindi pensare tutti gli anni di attesa, e poi è arrivato Ismaele, e poi è arrivato Isacco, e poi Isacco è cresciuto, quindi c'è una storia che ormai Abramo ha vissuto con Dio, che è, secondo la Bibbia, Genesi 12, è praticamente il primo che ha avuto una relazione con questo Dio invisibile ma capace di parola rispetto a tutti gli altri, da dove lui veniva. E dunque la prova potrebbe essere intesa così: dopo tanti anni che ci conosciamo, se adesso ti dico prendi tuo figlio e vai sul monte, e ve la rendo un po' così, insegnagli a pregare, insegnagli a offrire un atto di adorazione nei miei confronti, tu che capisci? Dio che dice ad Abramo. Ora, la parola, ripeto, è ambigua. Nella nostra traduzione in italiana no, non c'è nessuna ambiguità, perché noi non abbiamo un verbo che può valere entrambe le cose, no? Quindi per forza nella traduzione si deve prendere in un verso. È il verso di come l'ha capita Abramo, di come l'ha interpretata Abramo. Lui ha detto, Dio mi sta chiedendo il massimo. Anche la lettera agli ebrei, no, rievoca questo passaggio dicendo, ecco, questo gli è stato ascritto, diciamo, a sua giustizia, perché lui ha preso questa cosa quasi come un simbolo del fatto che Dio potesse far risorgere dai morti. Ma questa è la lettera agli ebrei, Nuovo Testamento, che quindi la prende come una prefigurazione di Cristo, eccetera eccetera. Che cosa il povero Abramo cosa poteva capire? Dio mi ha dato tutto, Dio mi può chiedere tutto. Un po' alla Giobbe, anche qua, vedete, ci sono tutti questi filoni, no, di possibili interpretazioni. Oppure, come Dio mi ha fatto avere un figlio in epoca assolutamente da vecchio, eccetera eccetera, quando non era più possibile, così in qualche modo troverà il verso di. Però sembra tanto oggettificare il figlio, cioè il figlio non è che se c'è o non c'è, se anche me ne dà un altro, no? Ricordate anche in Giobbe, è un po' ridicola sta cosa, che lui perde i figli e poi gliene fa nascere altri, ma sono altri, non sono quelli che tu c'avevi, ogni figlio è unico, no? Quindi non è che lo puoi sostituire. Quindi, insomma, il punto è questo, secondo me, che è molto interessante, che lui, davanti all'ambiguità possibile della richiesta religiosa, della richiesta di fammi vedere cosa hai capito di me, lui sceglie, anche sulla scorta di quelle che erano le usanze cananaiche del tempo di Abramo, che era quella dei sacrifici umani. Quindi a lui non sembra impossibile che Dio gli chieda proprio quello. E si dispone con coraggio, con generosità, a dare la cosa per lui più preziosa. Giustamente Dio lo ferma e dice: mamma mia, eri pronto anche, l'angelo, no? Eri pronto anche a non risparmiare il tuo unico figlio, sei proprio generosissimo. Anche qui vi faccio un'altra nota sull'ebraico. Chasak, il verbo chasak, vuol dire non risparmiare, vuol dire risparmiare. Quindi lui dice: eri pronto a darmi tutto. Capite che è il punto di vista, Dio sta leggendo il punto di vista di Abramo? Di nuovo, lo dico per gli amici previo, chi va a leggere un po' il testo con un po' d'attenzione, nella versione CEI ci abbiamo una traduzione fatta diversamente in due punti, lo stesso verbo è tradotto in due punti in modo diverso, a distanza di poche righe, al versetto 12 e al versetto 16 del capitolo 22, voi andate a vedere. Allora, da una parte c'è scritto: non hai risparmiato tuo figlio. In un altro passo lo stesso verbo è tradotto: non mi hai rifiutato. Se mi dici non mi hai rifiutato, vuol dire che me l'hai chiesto. Giusto? Si capisce dove voglio andare a parare? Quindi il traduttore ci sta inducendo, ha inteso, ha compreso e ci dà la lettura un po' classica, che era questa che abbiamo appena ricordato e che ci abbiamo tutti noi in testa. E allora il paragone, invece, Dio non ha risparmiato suo figlio, e tutta questa cosa qua, che è un po' scomoda, e forse ne dobbiamo avere il coraggio di ridiscutere un po' queste cose. Perché? Perché sono delicatissime, ma sono chiave della nostra interpretazione anche di fede cristiana. Se io immagino che Dio sia capace di chiedere sacrifici umani, io offrirò sacrifici umani a Dio, che posso essere io, e magari sacrifico, immolo la mia vita, questa è una cosa che poi le donne su questo. Poi c'è tutta la retorica degli uomini nei confronti delle donne: tu sei una donna, ti devi sacrificare per la tua famiglia. Cioè, veramente, adesso scusate, la metto un po' veloce la battuta, ma c'è una retorica pericolosissima su questi aspetti, che tu ti devi immolare, che devi rinunciare, che tu devi morire. Però così, ripeto, qui si potrebbero aprire molte prospettive interessanti. E di nuovo, qui non vedo molte esponenti stasera, ma io che conosco un po' l'ambiente religioso, e l'ambiente religioso femminile, non vi dico questo tipo di ragionamenti che disastri ha provocato, ma parlo di vite distrutte, parlo di abuso di coscienza, parlo anche di abusi di altro tipo, che si fondano su questo tipo di mentalità. Stai male? Stai soffrendo? Il tuo corpo ha delle reazioni violente a quello che ti viene chiesto? Però, vedi, te lo stai chiedendo Dio. È la volontà di Dio. Ti stai facendo santa. Ah, che meraviglia. Non c'entra un cacchio con la Bibbia, non c'entra un cacchio col Signore. Dovremmo veramente smetterle di accettare tutte queste cose quando ci suonano male, quantomeno diciamo: ma chissà, sarà scritto davvero così? Proviamo ad andare un po' a scavare, forse sì, ma forse anche no. E qui di nuovo so che ho aperto un'altra cosa molto ampia, ma spero che... Allora, Abramo che cosa fa? Si ferma, è veramente obbediente, quindi è vero che lui è capace di obbedienza, cioè di ascolto attento, perché lui ha comunque, si è messo nella disposizione di fare una cosa eroica. Dio lo ferma e lui accetta di essere fermato, quindi in questo c'è un'umiltà grandissima. Quindi tutte le volte, ricordatevela questa cosa per favore, insegnatela, tutte le volte che qualcuno pensa di onorare Dio distruggendo la vita di qualcun altro o annullando la volontà di qualcuno, pensando che questo sia appunto un olocausto, un sacrificio che lui vuole o che gradisce, ecco, ricordatevi questa storia, che forse non è detto che sia stata espressa al meglio, soprattutto se quelli che ce lo insegnano sono dalla parte di chi li chiede questi sacrifici. Ma chiudiamo con una pagina più lieta e andiamo a una preghiera bella di una donna, di un libro che forse noi frequentiamo poco perché è anche un deuterocanonico, che è il libro di Giuditta. Allora, Giuditta mi piace perché non è una regina, è una donna intelligente, è una donna intraprendente, c'è insomma, un po' di guai come sempre succede, siamo in epoca maccabaica, cioè scusate, nell'epoca maccabaica sarebbe il 150-180 avanti Cristo quando è stato composto questo libro, però è ambientato in un'epoca un pochino precedente. Vive in una città che non è mai stata ritrovata dal punto di vista archeologico, Betulia, ma insomma l'importante è che questa città era strategica per chi avesse voluto poi conquistare Gerusalemme. E allora, ecco di nuovo il popolo che si sente minacciato, c'è qualcuno che sta pianificando di aggredirlo, e allora arriva Giuditta, c'è cioè la città che sta col consesso di tutti quelli che devono decidere come fare, cosa non fare, come ci difendiamo, arriva lei. Capitolo 8 di Giuditta, del libro di Giuditta. E lei dice: se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore che ha fatto tutte queste cose, conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni? Ozia, che era uno di questi capi, le rispose: quello che hai detto l'hai proferito con cuore retto e nessuno può contraddire alle tue parole. Non da oggi, infatti, è manifesta la tua saggezza. Quindi qui, bellissimo esempio per far capire il personaggio, è una donna, tra l'altro una donna vedova, quindi non c'ha più accanto l'uomo che all'epoca serviva anche a dare forza, autorità, no, difesa, una donna sola non è che venisse tanto considerata, eppure nonostante questo c'è questo fra i più saggi capi della città che le riconosce, vedete, non da oggi la saggezza. Questo per dire che è vero che la Bibbia è un testo che esprime il patriarcato, che è stato letto sempre in un certo modo, però ci sono questi spunti che noi dovremmo saper cogliere con attenzione. Quindi le viene riconosciuta una autorevolezza, una saggezza, forse anche per la sua età, non è detto che insomma, viene valutata positivamente, viene ascoltata. Allora a questo punto lei vive e esprime la sua preghiera, che è quella adesso, no, su cui andiamo a finire. Adesso la conosciamo Giuditta noi più che altro per le opere d'arte che la ritraggono purtroppo. Giuditta e Oloferne, ai ai ai. Il povero Oloferne, ecco, non sta messo tanto bene insieme a Giuditta. Caravaggio, ci abbiamo un sacco di altre opere, eccetera, no? Allora, lei sta chiedendo, si prepara, si predispone, dopo aver detto questa cosa, quindi prende anche una parola pubblica, voglio dire, non è che lo fa solo privatamente, dice: lasciatemi fare quello che ho in mente di fare. E lei sta progettando di colpire Oloferne, che era il capo di questa, diciamo, di questo po gruppo, popolo che stava per aggredire Israele, stava per cingere assedio la città, distruggere la città con una devastazione imminente. Lei dice: se io riuscissi a colpire lui, solo lui, tutti questi progetti malefici cadrebbero. Ovviamente lei sta progettando una cosa cattiva, uccidere qualcuno. Però ci sono dei mali che sono tali, che dobbiamo chiamare per quello che sono delle cose che restano cattive, però che possono, e quindi bisogna portarle, il male, ma possono impedire dei mali più grandi. Quindi attenzione a non chiamare un male bene, però è possibile che dobbiamo scegliere in situazioni difficilissime tipo queste, un male che è in grado di evitare catastrofi maggiori. E questo è un discernimento difficilissimo, soprattutto per questa prima cosa che ho detto. Non possiamo caricarci del dire è una cosa bella. C'è una tradizione rabbinica che dice che quando gli ebrei avevano attraversato il Mar Rosso e cavallo e cavaliere, qui vedo qualcuno che cavallo e cavaliere, quindi sono finiti tutti morti affogati e qualcuno esultava perché si erano salvati, i nemici erano stati sbaragliati e Dio interrompe le lodi degli angeli perché dice: come potete cantare quando queste mie creature sono appena morte? Quindi è vero, le ho dovute fermare, se no distruggevano quegli altri, però queste pure, anche gli egiziani erano mie creature, per dirvi che c'è, c'è sempre tanto da imparare. Ecco, va bene. Allora, lei però si pone in quest'ottica e dice: se riuscissi a fare questo, eviterei non solo la nostra distruzione, ma anche la battaglia in campo aperto, che ovviamente porta tragedia, morte da tutte le parti, in tutte le direzioni. E allora ecco che cosa fa: si mette a casa sua, all'interno della sua casa, esprime questa supplica intensissima, sceglie un'ora particolare, che è l'ora in cui al Tempio di Gerusalemme venivano offerti gli incensi. Vi ricorderete la storia di Zaccaria, che va, padre di Giovanni Battista, che va al Tempio, no, a offrire nell'ora in cui si offriva l'incenso. Allora, questo pure è interessante, perché la sua preghiera ovviamente è accolta presso Dio, e quindi mentre il mondo del Tempio era tutto regolato, la casta sacerdotale, tutti questi cortili, il luogo dove potevano entrare solo i sacerdoti, il luogo dove potevano entrare solo gli uomini, il luogo dove potevano entrare solo gli ebrei, quindi tutte queste cose a cerchi concentrici che avevano una loro logica, la preghiera, in questo caso di questa vedova, di questa donna, riesce a superare quelle distanze e quelle barriere. Anche qui, chissà, le voleva Dio veramente, comunque, che gli uomini avevano imposto. La sua preghiera riesce a superare una serie di dimensioni. Si richiama alla fede che le hanno insegnato fin da piccola, nella quale è cresciuta, e che le dà, però, insomma, è il suo modo di interpretare il mondo, no? Chi fa il male attira su di sé il male. Dio è quello che guida tutte le sorti della storia. Quindi siamo al capitolo 9 di Giuditta, questo vi inviterei poi a rileggerlo con calma. Allora Giuditta cadde con la faccia a terra, vedete di nuovo la prostrazione, sparse cenere sul capo, che è un segno anche di lutto, mise allo scoperto il cilicio di cui era rivestita, segno di penitenza, e nell'ora in cui nel Tempio di Dio a Gerusalemme veniva offerto l'incenso della sera, supplicò a gran voce il Signore: Signore, Dio del padre mio Simeone, quindi è del Dio dei padri, non è il mio Dio e basta, è un Dio che mi arriva perché qualcuno me l'ha trasmesso. Tu hai messo nella sua mano una spada per fare vendetta degli stranieri che avevano sciolto la cintura di una vergine per contaminarla. Qui fa riferimento, avete capito, all'approfittarsi, no, di una ragazza. Tu avevi detto: questo non si deve fare, ma essi l'hanno fatto. Per questo hai consegnato alla morte i loro capi, e quel giaciglio usato con l'inganno fu bagnato dal loro sangue. Quindi, per dire, hai fatto il male torna verso di te. Ora, a questo punto insiste e dice, ricordando la sua condizione di vedova e quindi anche di debolezza: oh Dio, mio Dio, ascolta anche me che sono vedova. Tu hai fatto ciò che precedette quelle vicende, le vicende stesse e ciò che seguì. Tu guidi tutta la storia. Tu hai stabilito le cose presenti e le future, e quello che tu hai progettato si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto: eccoci. Guardate com'è anche poetico, no? Bello, cioè come se gli eventi fossero chiamati da Dio, evocati da Dio, no? Pronti, ecco. Quindi Dio è quello che veramente prepara, e noi possiamo entrare in questa dinamica. Questa per esempio è una cosa interessante che è ripresa nel libro dell'Apocalisse. C'è uno scontro fra diverse volontà, diversi progetti, i poteri, i singoli uomini, che appunto sono conflittuali fra loro, no? Fra tutte queste diverse volontà e diversi progetti, alla fine è quello di Dio che prevarrà. E allora chi pretende il dominio violento sugli altri, i progetti che sono di distruzione nei confronti di altri, verranno stroncati prima o poi, perché questa è l'unica loro sorte. E allora ecco che lei va avanti e dice: ecco, gli Assiri si sono esaltati nella loro potenza, non sanno che tu sei il Signore che stronchi le guerre. Guarda la loro superbia, fa scendere la tua ira sulle loro teste, metti nella mia mano di vedova la forza di fare quello che ho pensato. Quindi Dio stronca le guerre, l'ira scende sulle teste, ma come? Con la mano debole di una donna sola. Quindi attenzione a cogliere questo elemento. Lei è convinta che la forza straripante di questi malvagi non sarà distrutta da una forza più grande, da un grande esercito, dalla bomba atomica. Non è sfoggiando una potenza, no, in un'escalation sempre più forte. E qui noi ci siamo dentro a questa cosa, no? Gli ultimi decenni, forse più di un secolo ormai, noi siamo dentro la logica della deterrenza. Abbiamo armi più forti e così evitiamo che l'altro la usi per paura che qualcun altro. Però ci incastriamo dentro questo tipo di situazione. Forse non abbiamo trovato di meglio, benissimo finora, però perseguire per questa strada è pericolosissimo da tutti i punti di vista. Che cosa sta cercando di fare lei? Il motivo non può essere solo la paura, ma cerchiamo di ribaltare la logica della vittoria. Come Dio ribalta queste classifiche mondane. Non sono i numeri a contare per quello che è il Signore di tutto il creato, di tutte le creature. E allora lei dice, nel seguito della preghiera, la potenza di Dio si mostra rinunciando alla potenza come intesa dagli esseri umani e lasciando invece che siano proprio quelle persone più marginali ad avere una influenza decisiva. Guardate come prega: con la lusinga delle mie labbra abbatti lo schiavo con il suo padrone, spezza la loro alterigia per mezzo di una donna. La tua forza non sta nel numero, né sui forti si regge il tuo regno. Tu sei il Dio degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Sembra la litania della Madonna di Loreto. Sì, Dio di mio padre, Dio dell'eredità di Israele, Signore dei cieli e della terra, Creatore delle acque, Re di tutte le creature, ascolta la mia preghiera. Fa che la mia parola lusinghiera diventi piaga e flagello di costoro che fanno progetti crudeli contro la tua alleanza. Da tutto il tuo popolo la prova che sei tu il Signore, Dio di ogni potere e ogni forza, e non c'è altro all'infuori di te che possa proteggere la stirpe di Israele. Sono dei dettagli fantastici, tipo questo creatore delle acque, che normalmente le acque sono il luogo del caos nella Bibbia, quindi rimandare a Dio riferimento alle acque vi fa capire che questo libro già ha una dimensione molto inclusiva, direi, ecco, molto, molto universale. Fra l'altro, nel seguito del libro, verso la fine, si vede che c'è un certo Achior, che è uno del popolo degli Ammoniti, del quale si dice, vi prendo il passo, Giuditta 14, allora Achior, vedendo quello che il Dio di Israele aveva fatto, perché ovviamente lei poi riesce a realizzare questo che aveva pensato, credette fermamente in Dio, si fece circoncidere e fu accolto nella casa di Israele fino ad oggi. L'apertura, l'inclusività, perché? Perché c'era nel libro del Deuteronomio un divieto. L'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità del Signore. Nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del Signore. Di nuovo, è un dettaglio, ma guardate quanto è forte. Il libro del Deuteronomio scrive che c'è un divieto e un libro un po' di anni dopo corregge il divieto che sta dentro la Bibbia. Perché Achior, che è ammonita, diventa membro, viene accolto nella casa di Israele, e perché la moabita, Ruth, è entrata nella genealogia di Gesù. Vedete quando vi dicevo la gradualità, il Dio che si accompagna, la comprensione, quello che tu capisci oggi va bene, non è un problema, tanto lui ti accompagna e ti fa fare un passetto in più. E questo è straordinario, direi, per tutta la nostra esperienza. Quindi finisce questo libro molto bello, dove ci sono appunto diversi esempi di questa preghiera, proprio con una danza, con un cantico di riconoscenza, e al capitolo 16 proprio finisce, penso possiamo fermarci qua, direi decisamente, canterò al mio Dio un canto nuovo, Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu hai detto e tutte le cose furono fatte, hai mandato il tuo spirito e furono costruite. Nessuno resisterà alla tua voce. Dunque avevamo iniziato dicendo: ascoltiamo la voce del Signore, la parola di Dio, che troviamo nelle scritture e anche in altri modi nelle nostre vite, e concludiamo con questa preghiera di un libro fra gli ultimi che è entrato nell'Antico Testamento, che esprime la fede nella forza della voce di Dio, che è in grado di muovere tutto per un progetto di salvezza. E dunque, tre domandine per la vostra riflessione, poi regolatevi voi se dovete fare un attimo di break, ricordando gli orari. A casa, va bene, sono d'accordo. Allora, la prima domanda è: qual è il mio luogo di preghiera? Luogo fra virgolette. E vi rimando ovviamente a tutte le cose dette prima. Qual è il mio luogo, fra virgolette, di preghiera? Secondo, come vivo la dimensione del sacrificio? Cosa fa risuonare in me questa espressione, che poi noi ascoltiamo sempre anche a messa, no? Quindi... come vivo la dimensione del sacrificio? Possiamo anche lasciare le parole, ma dobbiamo dare una comprensione adeguata eventualmente, no? Che vuol dire rendere sacro, eccetera. Terzo, ho fatto esperienza in una condizione di impotenza dell'efficacia della preghiera? Ho fatto esperienza in una condizione di impotenza dell'efficacia della preghiera?